Et lui, ci veniva un po' da ridere perché gli stili di queste narrazioni sono proprio molto difficili e comunque lontane da un'esposizione piana, diretta, ecco. Ci sembrava di aver notato due cose, ma due fra le tante. La prima è che la gloria del Signore da questo tempio si muove, si sposta. Non è ben chiaro un passo decisivo, ma sicuramente non è più lì come una cosa certa e sicura, perché tempio uguale presenza del Signore. C'è qualcosa che si destabilizza da questa sicurezza. La gloria del Signore si sposta, esce, insomma, non è più una cosa sicura lì, perché tutti i capitoli precedenti hanno spiegato che questa città non è fedele, questa città è ribelle, questo popolo è un popolo adultero, e quindi la risposta potrebbe essere che la gloria del Signore non si sente più a casa sua lì. Una cosa è quella, e l'altra questa vicenda, questo aspetto fatto dei cherubini che hanno le ruote non rappresentabili, sembra fatta apposta per non capire come è fatto questa immagine, che e le ali, e ci siamo fatti l'idea che sia una scelta voluta quella di dire: queste manifestazioni, queste scelte di Dio, noi presuntuosi non le capiamo, non ce le riusciamo a rappresentare in maniera così chiara, nitida, schematica. Noi con un disegnino vogliamo sempre risolvere tutto. Beh, questa cosa con un disegnino non si risolve, perché non si capisce come è fatta questa azione di Dio, dei cherubini che vengono e intervengono. Non si capisce come poi di fatto non siamo in grado di capire noi. E diceva un commento, sembra la citazione dell'altro profeta, che dice: le mie vie non sono le vostre vie, i miei disegni non sono i vostri. Quindi c'è poco da fare, non li capite.
Questo personaggio, l'uomo vestito di lino, dice: l'ordine va fra le ruote che sono sotto il cherubino e riempie il cavo delle mani di carboni accesi, carboni di fuoco che sono fra i cherubini, e spargili sulla città. Penso che il contesto sia sempre quello, appunto, come è stato anche sottolineato, di una città sanguinaria, idolatra. Gerusalemme è presentata così. E quindi penso che anche questa azione dello spargere i carboni di fuoco sulla città ancora è il segno di una distruzione che in qualche modo bisogna che questa città subisca da parte di Dio. Però ci sono alcuni accenni, insomma, che mi hanno abbastanza impressionato. Il primo è che questi carboni di fuoco si ritrovano anche nel libro del Levitico, al capitolo 16, versetto 12. Siamo nella presentazione della grande festa dell'espiazione, e si dice appunto che il sacerdote deve prendere dall'altare questi carboni di fuoco, metterli in incensiere, metterci incenso sopra e portarli oltre il velo nel Santo dei Santi, là dove si il sacerdote una volta all'anno effettua l'espiazione per tutto il popolo. E poi questa parola dello spargere i carboni di fuoco è una parola usata molte volte nei libri della legge e anche poi alla fine nella presentazione del nuovo Tempio di Ezechiele, lo si ritrova, ed è anche quando si parla dello spargere l'acqua per purificare, e anche dello spargimento del sangue intorno all'altare. Quindi ha anche questo, è un verbo che viene spesso usato appunto in queste forme di liturgie, che sono sempre legate in un qualche modo però alla purificazione, all'espiazione. Quindi insomma, questo santo può essere su una strada, una distruzione, che però ha anche questo aspetto. Poi c'è quest'uomo, non so se è un passaggio troppo brusco, ma a me ha anche ricordato appunto quel testo del Vangelo di Luca, in cui il Signore dice: sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, quanto vorrei che fosse già acceso, e parla della sua passione, insomma. Ma poi c'è il testo dell'Apocalisse, naturalmente.
Al versetto 11 di queste quattro ruote si dice, cioè di queste ruote si dice che possono andare nelle quattro direzioni senza voltarsi, e poi di nuovo si ripete: si muovevano verso il lato dove era rivolta la testa, senza voltarsi durante il movimento. E anche alla fine del capitolo ripete: ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. E questa caratteristica, diciamo, delle ruote mi ha ricordato il Vangelo, quando il Signore appunto chiama e dicono: andiamo prima, lasciaci prima andare a seppellire il padre. E appunto il fatto che la sequela è senza voltarsi quando si prende in mano l'aratro, e anche il Signore, quando prende il cammino di Gerusalemme, volge la sua faccia verso la sua strada, insomma. Quindi questo guardarsi indietro, questo ripiegarsi sul passato, così mi è sembrato di ritrovarla qui.
Il profeta descrive, ma non dà spiegazioni. Allora anch'io, chiedendomi dove collocarmi di fronte a queste parole, mi trovavo bene semplicemente nel mettermi negli occhi di Ezechiele, con lui contemplare queste realtà che rimangono certamente enigmatiche, ma però mi trovavo bene a mettermi con un uomo col profeta nel guardare con lui. Poi mi chiedevo se questo movimento della gloria, che sembra, nel testo di oggi non dice che abbandona il tempio, però dice che esce dalla soglia del tempio, quindi sembra i prodromi di un abbandono del tempio, e questo mi piace.
A me era piaciuto l'uso del verbo uscire, che viene ripetuto due volte, la prima al versetto 7 per indicare che l'uomo vestito di lino, una volta ricevuto il carbone di fuoco nelle sue mani, esce, ma veramente non si sa da dove esca, perché si trova tra le ruote dei cherubini che sono sotto lo splendore della gloria del Tempio del Signore, e comunque obbedisce all'indicazione ricevuta al versetto 2 di prendere quei carboni e di spargerli sulla città. E la seconda ricorrenza è quella della stessa gloria del Signore, che evidentemente è la protagonista di tutto il brano di oggi, anche se la descrizione ripetuta dei cherubini distoglie forse l'attenzione da questo centro della rivelazione, ma la gloria del Signore esce qui, sì, si può dire che esce dal Tempio e si ferma nel versetto 18 presso un'altra delle porte del Tempio, che noi sappiamo per la nostra esperienza dei pellegrinaggi in Terra Santa, è una porta molto importante, la porta orientale è quella che sempre ci viene indicata, perché si dice, secondo la tradizione orale, che sia il punto di ritorno del Messia alla fine dei tempi. E quindi l'uscita dell'uomo vestito di lino e l'uscita della gloria sembrano predisporre, ecco, una maturazione dei tempi in attesa della realizzazione della punizione, perché poi quel fuoco gettato dall'uomo vestito di lino indica, come si vedrà poi nel libro dell'Apocalisse, l'inizio della fine dei tempi.
Aggiungo solo un dettaglio che mi sembra interessante. Per tre volte fa riferimento a quello che aveva visto lungo il fiume Chebar, quindi alla visione del primo capitolo. E quindi quando era appunto collocato lì in esilio, questo fiume Chebar, lì aveva avuto appunto la visione, i cieli che si squarciavano. Poi però il profeta era stato portato in visione a Gerusalemme, il capitolo 8, al versetto 3 e 4 dice appunto: uno spirito mi sollevò da terra, mi sollevò tra cielo e terra e in visioni divine mi portò a Gerusalemme, all'ingresso della porta interna, che guarda a settentrione, dove era collocato l'idolo della gelosia. Ed ecco là era la gloria del Dio di Israele, simile a quella che avevo visto nella valle. Quindi lui ha visto la visione vicino al canale Chebar, poi è stato portato a Gerusalemme e lì vede la gloria del Dio di Israele e la riconosce appunto in questa visione. Per tre volte dice così: erano soprattutto i cherubini, così particolari, indescrivibili, strani, però dice erano gli stessi esseri viventi che avevo visto al fiume Chebar, versetto 15, e poi al versetto 20. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano i cherubini. E così al versetto 22. Quindi sembra bello questo, perché diciamo che la sua prima visione l'ha avuta lungo il fiume Chebar, in esilio, no? Questo anche per tutto il libro del profeta Ezechiele è molto importante, che la visione avvenga lontana da Gerusalemme. Il dramma della, diciamo così, dell'esilio, della perdita della città e dell'uscita della gloria dal Tempio era già in un certo senso avvenuto. In un qualche modo lui torna indietro per capire cos'era successo, quindi vede tutti i peccati della città, però è la medesima gloria, quindi mi sembra anche di grande consolazione. ti faccio vedere che era uscita, ma l'hai vista però qui, al canale Chebar, al fiume Chebar. E così la vedrà poi, alla fine del libro, riavvicinarsi, rientrare in un certo senso al capitolo 45, 43, versetti 1-3. Quindi è come se così nel cuore del profeta lui praticamente la vista e la riconosce, così strana, così indicibile, di difficile comprensione, ma il collegamento è riuscito a farlo. Ecco, quindi penso che anche per noi questo sia molto bello, cioè riuscire, grazie al Signore, perché è poi Lui che lo guida in queste visioni attraverso il suo spirito, in un qualche modo a fare anche noi questi collegamenti, no? Tra, non so quale potrebbe essere il fiume Chebar per ciascuno di noi comunque, e invece la visione della gloria, forse ecco nell'Eucaristia o nei momenti più, diciamo, di consapevolezza più grande, di dono in cui incontriamo il Signore. E Lui in un certo senso desidera che questi collegamenti li possiamo fare per incoraggiarci, per farci sapere che comunque è Lui il regista e colui che guida la storia e la salva, ecco, fino appunto alla venuta di Gesù e la sua gloria, no? Sul monte della trasfigurazione, poi sulla croce.